Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Luca Dell'Anna e questo è Tutto Connesso, un podcast del Politecnico di Milano. In questa puntata, l'internet delle cose. Quali sono le tecnologie che vengono usate a lungo e corto raggio per collegare sensori e dispositivi alla rete? Che ruolo giocano gli assistenti domestici in questo contesto? E come è posizionata l'Italia? Ne parliamo con Antonio Capone, docente di telecomunicazioni al Politecnico di Milano. Ciao Antonio.
Ciao Lorenzo.
E con Luca Dell'Anna, esperto di telecomunicazioni. Ciao Luca.
Ciao Lorenzo e ciao Antonio.
Antonio, in numerose puntate di Tutto Connesso abbiamo toccato temi legati al mondo dell'internet delle cose, ma proviamo un po' a fare il punto della situazione a livello generale e poi anche nel nostro paese. Partirei dalla connettività, in particolare quella a lungo raggio che consente di collegare direttamente oggetti intelligenti e sensori alla rete. Qual è la situazione tra reti radiomobili 4G, 5G e sistemi alternativi che lavorano su frequenze libere come Sigvox o LoRa, di cui già abbiamo parlato?
Sì, la situazione da questo punto di vista della quella connettività long range per il mondo IoT sta abbastanza velocemente cambiando. Nel senso che le tecnologie come Sigfox e LoRa, che lavorano su frequenze libere pur avendo la difficoltà di operare appunto su frequenze su cui non è garantita l'esclusività dell'utilizzo nella rete, quindi con potenziali interferenze da altri sistemi, in realtà dal punto di vista del mercato stanno prendendo particolarmente piede. LoRa ha avuto un incremento incredibile di connessioni a livello mondiale con un numero di nuove reti che sono state create e di oggetti connessi che è raddoppiato nell'ultimo anno. Sigfox sta avendo invece qualche difficoltà come tecnologia, una tecnologia più semplice, soprattutto un modello di business della startup francese che ha creato un po' di problemi per via delle scelte fatte rispetto alla creazione di operatori a livello, cioè unici a livello nazionale. Tuttavia diciamo che quello che ci si aspettava, cioè che si potesse diffondere le applicazioni perché di facile installazione, soprattutto la possibilità di creare reti private con estensione abbastanza libera da reti piccolissime all'interno di stabilimenti fino a reti molto grandi, diciamo di dimensione regionale o addirittura nazionale, sta rendendo LoRa una tecnologia molto, molto utilizzata, paradossalmente anche una tecnologia di elezione per quei sistemi di internet via satellite con i satelliti di orbita bassa di cui pure abbiamo parlato, che nella tecnologia LoRa trova una soluzione semplice da implementare anche nei dispositivi e seppur con qualche aggiustamento legato alla potenza per riuscire ad arrivare al satellite, è una tecnologia da utilizzare anche per le coperture ad ampissimo raggio che vengono rese disponibili dai satelliti. Per quanto riguarda invece il mondo delle reti radiomobili, come sappiamo finora almeno in Italia, la tecnologia di elezione che consentiva di utilizzare diciamo connessioni di oggetti a basso consumo energetico era il narrowband IoT, tecnologia nata con il mondo 4G che poi si è sviluppata e adesso è parte della standardizzazione del 5G. Tutti gli operatori italiani offrono questo tipo di servizi che però non hanno avuto una grandissima diffusione. Tecnologia è standard 3GPP, quindi chiaramente ha una copertura a livello globale. Potenzialmente quello che si è visto in termini di diffusione è che è stata particolarmente utilizzata in paesi come la Cina, dove ad oggi c'è l'80% delle connessioni narrowband IoT mondiali, e molto meno in altri paesi come l'Italia, dove di fatto è stata quasi esclusivamente relegata a un ruolo di tecnologia per il metering, quindi acqua, gas, elettricità. La novità è questa, cioè è chiaro che il mondo dell'IoT long range è collegato anche col vecchio mondo del machine to machine, oggetti tipicamente non a basso consumo collegati comunque alla rete elettrica che però comunicano, quindi vending machine piuttosto che altri oggetti di varia natura legati alla logistica per esempio che comunicano con la rete. Questo mondo è rimasto ancorato alla vecchia tecnologia 2G, addirittura modem GPRS, creando non pochi problemi agli operatori che cercano tutti i modi di dismettere la vecchia rete 2G per poter liberare le frequenze e diminuire il consumo energetico delle loro reti. Ultimamente è successo che è sbarcato, diciamo, in Italia anche quello che viene detto Cat-M, che è una variante del 4G, un pochettino più potente del Narrowband IoT, che consente di collegare senza grossissimi cambiamenti a livello di applicazione i vecchi oggetti che oggi sono collegati con il GPRS 2G. Questo è, diciamo, l'ultima novità rispetto a questo tipo di panorama. Questo in qualche modo completa il quadro. Ovviamente il 2022 sarà l'anno in cui ci aspettiamo che vengano adeguate le reti 5G alla release 17, che è quella che deve portare la versione del 5G della Internet of Things con il New Radio Lite. Vedremo quanto veloci saranno gli operatori a introdurre questa tecnologia nelle loro reti.
Invece Antonio, apparentemente sul lato della connettività a corto raggio, quella che usiamo ad esempio in ambito domestico, la situazione sembra un po' più consolidata tra i vari Wi-Fi, Bluetooth, lo XB e gli altri. Ce lo confermi?
A livello di tecnologie è vero, nel senso che sembra che ormai gli attori siano quelli che conosciamo. Wi-Fi ormai ha una presenza in ambito domestico consolidata, anche se ovviamente, come abbiamo anche detto in una puntata recente, sta evolvendo a livello di tecnologia e sta raggiungendo prestazioni addirittura simili a quelle del 5G, tanto da essere anche una tecnologia a corto raggio, ma per ambiti anche di tipo industriale. Bluetooth continua una traiettoria che lo porta a migliorare, ad introdurre nuovi elementi ad ogni release, con soprattutto una serie di ottimizzazioni che consentono di avere system on chip dei vari costruttori che lo integrano in una serie di apparati e quindi si riesce a fare di fatto con Bluetooth una serie di collegamenti detti peer-to-peer, quindi tra oggetti diretti senza un'infrastruttura di rete, senza un access point, che consentono di risolvere in ambito domestico una serie di problematiche, per esempio legate sia alla localizzazione sia banalmente alla configurazione di apparati. Per quanto riguarda invece quegli ecosistemi domestici di connessione di oggetti intelligenti, le tecnologie più utilizzate, quelle che hanno dominato fino al mercato, sono state Zigbee e Z-Wave. Z-Wave è una tecnologia che è nata dal vecchio mondo della domotica, che ha sempre avuto un posizionamento molto forte, ma che poi negli ultimi anni aveva perso un pochettino di competitività proprio perché Zigbee è una tecnologia che è stata negli anni presa un po' da riferimento ai big del settore, i soliti over the top, più una serie di altri legati al mondo della smart home. E la sua integrazione all'interno di Matter, che è quello standard di integrazione a livello domestico che tutti quanti aspettiamo e che dovrebbe risolvere una serie di problemi, ha portato Zigbee a essere sicuramente una tecnologia più diffusa che con un numero maggiore di oggetti connessi integrabili nelle reti che sono state sviluppate nell'ultimo anno. Quindi da questo punto di vista le cose stanno evolvendo un pochino anche in ambito domestico e di novità potremmo averne. Ecco, la novità di cui abbiamo parlato anche di questa in una puntata recente di Tutto Connesso è quella legata alla connettività detta, diciamo, nascosta, quella che troviamo per esempio dentro dispositivi come gli Echo di Amazon, che consente di collegare oggetti che sono fuori casa agli apparati domestici. Questo consente tecnologia di Amazon, in particolare si chiama Sidewalk. Questa tecnologia si basa su qualcosa di simile all'ora e consente di far utilizzare la rete domestica anche da oggetti di altri utenti del sistema. Questo è un modo un po' alternativo di creare copertura per, a questo punto, di fatto delle smart city, non solo delle smart home, una volta che siamo usciti di casa. Interessante perché bypassa completamente, diciamo, la necessità di avere un operatore e di fatto in una maniera semiparassita sulle reti dei singoli utenti domestici riesce a creare una copertura delle strade cittadine, che questa è una prospettiva interessante che dobbiamo monitorare nei prossimi anni perché chiaramente ha una serie di implicazioni anche dal punto di vista della privacy o della gestione della connessione, su cui però vedremo un po' come si muoveranno anche le autorità a livello internazionale.
Rimanendo in ambito domestico, l'uso degli assistenti vocali e degli smart speaker è ormai un'abitudine per molti anche nell'interazione con gli oggetti connessi in casa. E questo restituisce una impressione di un mondo dell'internet delle cose che è dominato sempre dai soliti noti, no? Amazon, Google, come peraltro è per l'internet tradizionale. Ma è un'impressione corretta?
Sì e no. Nel senso che è sicuramente vero che la mossa degli assistenti vocali e degli smart speaker fatto dagli over the top ha determinato un cambiamento, diciamo, del mercato, perché ha portato il grande pubblico a interessarsi del mondo della smart home. Ovviamente per applicazioni molto semplici, ma sicuramente ha allargato la platea potenziale di utenti. Non solo, anche di questo avevamo parlato, ha creato quella apparenza di integrazione che finora mancava al mondo della smart home. Di fatto, attraverso uno smart speaker di Amazon o Google, riesco a comandare quasi qualunque oggetto in casa, semplicemente integrandolo dentro all'applicazione di Amazon o di Google, e quindi collegando tra di loro le applicazioni degli oggetti direttamente con il cloud fornito dagli over the top. Ecco, questo passaggio attraverso il cloud, quindi con delle interazioni che avvengono assolutamente fuori di casa, tra gli oggetti di casa, e il modo con cui gli over the top cercano in qualche modo di dominare il mercato, esattamente come è successo per internet tradizionale, ovviamente con implicazioni legate anche alla gestione dei dati che riescono a essere raccolti. Non sono sicurissimo che questo sia, diciamo, l'unico pezzo della storia, perché chiaramente non è un'integrazione vera. Riesco a fare alcune cose con un assistente vocale e non riesco a farne altre, quindi di fatto, diciamo, il tipo di esperienza d'utente che ci si aspetta da una smart home non riesce facilmente a esaurirsi all'interno di un ecosistema di questi grossi big, e questo è in qualche modo la speranza di avere un mercato della smart home che sia comunque aperto a soggetti diversi e magari anche con più fantasia nell'inventare applicazioni.
E per gli utenti finali l'aspetto dell'integrazione dei diversi oggetti in casa rimane cruciale. Come ricordavi, gli assistenti vocali forniscono una qualche parvenza di integrazione. Ma invece per una integrazione vera a livello di applicazioni, come stiamo messi?
Ecco, quello che facevo riferimento prima è questo protocollo che si chiama Matter, che è un ecosistema in realtà di protocolli e di profili applicativi che dovrebbe consentire, invece che integrarsi in cloud con gli assistenti vocali, di collegare direttamente in locale con tecnologia IP, quindi Internet Protocol, quella di Internet, e con un trasporto locale come Zigbee o come Wi-Fi, gli oggetti in casa direttamente collegati, che si parlano tra loro realmente utilizzando le reti di casa wireless che vengono messe in campo. Purtroppo questo progetto, pur essendo veramente supportato da tutte le aziende coinvolte in qualche modo nel mercato dell'IoT per il mondo domestico, ha avuto un po' di ritardi, un po' legati all'emergenza Covid, un po' legati a difficoltà di posizionamento rispetto a, diciamo, gli interessi commerciali dei componenti del consorzio. Di fatto siamo ancora in attesa di un rilascio completo, quindi di poter veramente avere la comunità degli sviluppatori che mettono le mani sul codice di Matter e quindi sviluppano soluzioni per questa integrazione. Però, diciamo, la speranza è che arrivi quest'anno come promesso. Che cosa ci dobbiamo aspettare da questo tipo di integrazione? Ci dobbiamo aspettare il fatto che gli oggetti si parlino in locale e le applicazioni vengano integrate in modo locale. Cosa vuol dire? Che di fatto un oggetto di qualunque costruttore compatibile con questo tipo di sistemi potrà essere integrato a quel punto non soltanto fisicamente con un'interfaccia che è l'assistente vocale, ma attraverso delle app che saranno app in grado di gestire non un oggetto per volta, ma tutti gli oggetti insieme. È chiaro che questa integrazione all'interno delle app domestiche, che potranno poi risiedere su un telefonino piuttosto che su un touchscreen di casa, questo è irrilevante dal punto di vista applicativo, queste app ovviamente avranno una importanza cruciale nel rapporto con l'utente domestico. Se vuoi, il problema a quel punto lì diventa che la competizione sul mercato si sposta da chi controlla i singoli oggetti a chi controlla questo tipo di app. E ovviamente, una volta che ci spostiamo su un controllo di app che devono stare su un sistema operativo, che devono avere certe caratteristiche, ritorna un pochettino il problema legato ai big, che ovviamente hanno più chance di altri di integrare applicazioni al loro interno. Quindi chiaramente alcuni costruttori di apparati saranno contenti di integrarsi perché non sono interessati alla parte dell'app, ma sono interessati a vendere l'hardware, altri invece dovranno faticare per trovare spazio di visibilità per reinventare nuove cose e mettere a disposizione degli utenti finali.
Antonio, come siamo messi in Italia dal punto di vista dello sviluppo di prodotti e servizi legati all'IoT? Riusciamo ad esprimere una buona competitività nell'offerta di prodotti e servizi innovativi? E dal punto di vista del mercato IoT, come ci collochiamo nel panorama internazionale?
Allora, parto da quest'ultimo pezzo che è interessante. Allora, in questo momento abbiamo l'ultimo dato registrato e il mercato stimato dall'Osservatorio Internet of Things e Politecnico di Milano, il mercato IoT in Italia di 7,3 miliardi di euro. È un incremento significativo rispetto all'anno del Covid, che era di 6 miliardi, quindi siamo passati a più 22%. Tuttavia si tratta di un mercato che ancora rispetto ad altri paesi comparabili come la Francia o la Germania, è significativamente più piccolo, molto più piccolo di UK e anche andando a guardare a livello pro capite, decisamente più piccolo di quello che c'è negli Stati Uniti. Quindi diciamo che non siamo messi malissimo, ma comunque tendiamo a essere tra gli ultimi paesi in termini di propensione all'acquisto di questo tipo di prodotti, tra i paesi diciamo occidentali con cui ci confrontiamo normalmente. Invece dal punto di vista delle aziende, interessante notare come un po' la smart home e l'IoT in generale siano un po' un ambito interessante per la tipologia di aziende piccole e medie che abbiamo in Italia. Quindi c'è una buona vivacità, fantasia nell'inventare soluzioni, un buon numero di startup che si affacciano al mercato e cercano di proporre soluzioni. È ovvio che insomma, le difficoltà ci sono comunque, come sempre, in questo tipo di mondo diciamo, altamente innovativo. Tuttavia, da un certo punto di vista, è uno degli ambiti su cui un po' la creatività italiana e anche un po' il tessuto frammentato dell'offerta in Italia non sono necessariamente una penalizzazione. Questo lo vediamo da veramente il numero molto elevato di aziende che propongono soluzioni e che riescono un pochettino anche a sfruttare la presenza locale sui vari mercati, su cui ovviamente fanno leva e su cui chiaramente invece la forza commerciale dei big non riesce ad arrivare. A quel punto, per questo tipo di mondo che è un pochettino più fisico della internet tradizionale, è importante essere presenti, visibili, riconoscibili come marchio e anche come familiarità del tipo di prodotti che vengono offerti. Ecco, da questo punto di vista il Made in Italy, continua a funzionare abbastanza bene.
Grazie mille ad Antonio Capone, docente di telecomunicazioni al Politecnico di Milano.
Grazie Lorenzo, grazie Luca.
E naturalmente grazie a te Luca.
Grazie a voi, a presto.
Stiamo pubblicando i nuovi episodi di Tutto Connesso anche qui, su Tutto Connesso 5G e oltre. La nuova serie di Tutto Connesso però ha una nuova copertina e una nuova casa. Cerca Tutto Connesso nella tua app di podcast o su tuttoconnesso.it e iscriviti per non perderti nessuna delle prossime puntate.